Geronimo. Lettere e libri con Letizia Bolzani.
There is no frigate like a book to take us lands away, nor any coursers like a page of prancing poetry.
Non esiste vascello come un libro per portarci in terre lontane. Forse già lo sappiamo, ma è bello che la delicata incisività dei versi di Emily Dickinson ce lo ricordi di tanto in tanto. Benvenuti a questa puntata di Geronimo, che abbiamo aperto così perché parleremo anche di Emily Dickinson, perché parleremo naturalmente di libri e perché parleremo di libri che parlano di libri. Spesso nella letteratura per ragazzi si mette in scena un personaggio che legge un libro o che cita un libro, dando luogo a un gioco più o meno velato di rimandi con il racconto principale, o anche semplicemente creando un effetto a scatole cinesi in cui un libro ne contiene uno o più altri. E a volte i libri contenuti sono piccoli capolavori del passato dimenticati o poco conosciuti, che così hanno nuove opportunità di vita. Per fare qualche esempio, tra i romanzi più recenti possiamo citare Il maestro nuovo di Rob Buie, Rizzoli, in cui una delle alunne legge con passione Nelle pieghe del tempo di Madeleine L'Engle, uno dei primi romanzi di fantascienza per bambini uscito più di mezzo secolo fa. Oppure nel romanzo recente Essere un gatto di Matt Haig, bella storia uscita quest'anno da Salani, il libro preferito dal giovane protagonista è un classico dimenticato della letteratura inglese per l'infanzia, uno dei primi libri per bambini in assoluto, Bambini acquatici di Charles Kingsley, uscito nel 1863 prima ancora di Alice nel Paese delle Meraviglie. Altre volte i romanzi citati sono classici invece molto conosciuti e allora è interessante vedere come sono reinterpretati dai personaggi contemporanei. È il caso ad esempio del romanzo di Alessandro Mari, L'anonima fine di Radice quadrata, Bompiani, in cui sin dall'incipit si allude alla faccia tosta e trista, sì, di un compagno di scuola in un liceo di oggi, ma anche ovviamente alla faccia tosta e trista del cattivo di De Amicis, Franti. E i racconti di nuovi eroi che il professore chiede alla classe di scrivere non possono non farci pensare, certo in nuova chiave, ai racconti mensili di cuore. Oggi vogliamo parlare di libri il cui il tema proprio dominante sono gli altri libri, la scrittura, gli scrittori. Scritture che raccontano altre scritture in una rincorsa di vascelli verso mete lontane, ma una rincorsa fatta di parole, semplice e potente, perché, come direbbe Emily, è così frugale il carro che porta l'anima. La cena del cuore, si intitola così l'omaggio di Beatrice Masini a Emily Dickinson, appena uscito nell'elegante veste delle edizioni Rue Ballu, collana Jeunesse 8+. Masini ci ritrae Dickinson attraverso 13 parole. 13 parole per Emily Dickinson è infatti il sottotitolo del libro. Parole come amore, come scrivere, e parole come casa, pietre, fiori, bianco e tutte le altre che servono all'autrice per tratteggiare con sensibilità e cura la personalità e lo stile della donna e della poetessa americana. Beatrice Masini, come ha scelto proprio queste 13 parole?
Queste parole sono affiorate da sé, devo dire. Dopo che abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto con l'editore e dopo che quindi ho ripreso sotto lo sguardo tante cose lette nel tempo, non soltanto le poesie ma anche le sue lettere, la sua corrispondenza e anche tanta saggistica su di lei. E bene o male queste erano un po' le parole ricorrenti, quindi ho pensato che potessero essere una chiave per cercare di raccontare in breve, in modo anche molto veloce, a dei lettori non tanto grandi che si avvicinano a un mondo e a una signora che forse non conoscono, proprio questo mondo e proprio questa signora.
Ci sono parole come amore, come scrivere, come morte, e poi ci sono parole molto concrete come casa, pietre, fiori. Questa ci dà proprio anche la personalità di Emily, questa grande concretezza, semplicità e poi delle cose profonde, più astratte.
Sì, io ho la sensazione che così, almeno nella percezione più veloce, Emily Dickinson sia considerata una sorta di stravagante spettro vestito di bianco, appunto, che è vissuta sempre chiusa nel suo mondo, nel suo guscio, un guscio che si è fatto da sola, mettendo appena appena il naso fuori di casa, il che è vero in parte, però è anche vero che proprio questa dimensione piccola era una dimensione di vita quotidiana molto forte, in cui tutte le cose acquisivano un peso, ma perché ce l'avevano, un po' per la sua inclinazione a osservare, a guardare, a toccare, ad assaporare, ad ascoltare, un po' perché è proprio la dimensione del suo mondo questa, che è fatta di piccoli animali, di cose da fare, di stare in cucina, di occupazioni anche pratiche, che poi erano le occupazioni pratiche tipiche delle donne dell'epoca. La famiglia di Emily Dickinson era una famiglia benestante, molto colta, però questo non vuol dire che le donne non facessero tante cose con le loro mani in cucina, e tutto questo affiora molto, insomma, nella scrittura di Emily, magari un pochino meno nelle poesie, anche se c'è, insomma, molto, e tanto tanto invece appunto nel resto della sua produzione scritta, che era fatta soprattutto di lettere e biglietti alle persone con cui voleva stare in contatto.
A proposito di tutto quello che le donne di casa facevano con le mani ai tempi di Emily Dickinson, io cito un brano suo, Beatrice Masini, a pagina 19 del libro La cena del cuore. Ma tutte le donne di casa lavorano, spolverano, spennano, sventrano, tagliano, impastano, fanno la maglia, cuciono, ricamano. Anche Emily, almeno all'inizio. Ecco, questa infilata di verbi è di Beatrice Masini, quindi dell'autrice della Cena del Cuore. Nel libro La Cena del Cuore però ci sono anche molte parole di Emily Dickinson, distinte da quelle di Beatrice Masini, ma in armonia, come dire, con l'altro testo, quindi messe insieme con semplicità e attenzione. Come ci è riuscita?
Credo che quando stai in compagnia di uno scrittore, di un poeta così intenso, bene o male entri un po' nel suo mondo e quindi ti abitui anche al suo vocabolario, tanto più che appunto ho anche scelto di usare proprio un certo vocabolario come filo conduttore. Quindi è stato importante che il lettore capisse bene, quindi ripeterlo, enfatizzarlo anche dal punto di vista grafico, quali sono le parole di Emily, sia in versi che in prosa. Quelle in prosa naturalmente appunto sono virgolettati, tratti dai suoi scritti, dalle lettere, e invece le poesie sono le poesie. La scelta è molto limitata, perché questo libro è anche un invito ad andarsi a cercare il proprio percorso dentro l'opera poetica di Emily Dickinson, però appunto ci volevano poi forse delle parole che vibrassero un po' in consonanza, anche se appunto io non scrivo poesia, mi sono semplicemente limitata a rimpastare, ecco, quel tipo di materiali, proprio per consentire un accesso più rapido del lettore, proprio istintivo, quasi affidato al suono e alla forma delle parole, perché entrasse rapidamente in questo mondo.
Qual è stata la sua personale relazione con le poesie di Emily Dickinson?
Le ho incontrate da ragazzina, allora erano le poesie che mi ricopiavo sui diari, anche di scuola, così in modo un po' ossessivo, come si fa, no? Con alcuni dei personaggi in cui ci si imbatte e di cui ci si innamora. Poi ho continuato a leggere, a rileggere, appunto, più che altro a comporre un quadro un pochino più ampio, leggendo anche a proposito di Emily Dickinson. Ci sono biografie italiane, poi straniere. Quindi ecco, mi ci sono avvicinata per gradi e senza nessuno scopo, senza secondi fini. Ho anche provato qualche volta a tradurre le poesie per mio gusto, perché tradurre poesia è una delle sfide più grosse e pressoché impossibile, proprio per quello viene voglia di farlo. E quindi poi quando mi sono messa a fare questo lavoro si è trattato più che altro di raccogliere tutte queste suggestioni, insomma, disseminate però nell'arco di tanti, tanti anni.
Quindi le poesie che sono citate sono tradotte da lei?
Sì, sono tradotte da me.
Questo è importante, dirlo, quindi, che non sono riprese da altre raccolte. Volevo parlare un attimo anche delle illustrazioni di Pia Valentinis, che sono molto belle.
Mi ha colpito il fatto che riescano a essere anche queste molto concrete, non evanescenti, pur essendo molto leggere. Naturalmente io credo, sono convinta che un illustratore debba fare la sua strada dentro un libro, Questa è una delle ragioni per cui ne parlo molto poco con l'illustratore, anche quando lo conosco bene, come in questo caso. Proprio credo che ciascuno debba poi leggere e restituire una parte, no, della storia. Quindi questa è la sua Emily Dickinson, che si sposa straordinariamente bene con la mia, ecco, una combinazione molto felice.
La cena del cuore, questo titolo, ci racconta a che cosa allude, qual è la sua interpretazione?
Sì, è una frase appunto tratta da una lettera di Emily che dice esattamente questo: noi aspettiamo gli amici perché vogliamo condividere con loro le cose belle, poi ci dispiace quando vanno via, però insomma intanto ci siamo nutriti di loro, della loro compagnia, e siamo già contenti perché sappiamo che prima o poi li incontreremo di nuovo. E tutto questo detto da una persona che incontrava fisicamente pochissimo le persone significa ancora di più, perché vuol dire che i veri incontri non hanno nemmeno bisogno di una dimensione così concreta e così fisica. Quindi la tavola che si condivide non è fatta solo di cibo e di acqua e di vino, ma è fatta delle cose che ci legano agli altri.
Era Beatrice Masini, autrice della Cena del Cuore, 13 parole per Emily Dickinson, edizioni Ruballu, da 9 anni. La collana Jeunesse delle edizioni Ruballu, a cui appartiene questo libro, La Cena del Cuore, è dedicata a raccontare personaggi della cultura. E un altro suo titolo è Il taccuino di Simone Veil, di Guia Risari, anch'esso con le notevoli illustrazioni di Pia Valentinis. Questi sono libri molto curati, anche come fattura, fatti di pagine di carta naturale riciclate e chiusi con un elastico nero, tipo taccuino, così che in questo caso del taccuino di Simone Veil, tra l'altro scritto in prima persona, l'effetto è mimetico. È come se Simone raccontasse di sé in prima persona dentro questo taccuino, e infatti lei, Guia Risari, crea lo spunto narrativo da questo ipotetico, immaginario taccuino che Simone Veil, nell'ultimo tratto della sua vita, nel 43 a Londra, tiene sotto il cuscino del suo letto d'ospedale e in cui appunta il presente ma anche e soprattutto i ricordi della sua vita trascorsa. Una scelta particolare quella di raccontare Simone Veil ai lettori più giovani.
Simone Veil è qualcuno di marginale che però ha avuto nello sviluppo del pensiero occidentale un'importanza fondamentale. In effetti ha avuto una serie di intuizioni che anche molti contemporanei suoi non avevano assolutamente messo in evidenza, e grazie a queste intuizioni la nostra società si è mossa in alcune direzioni o ha fatto degli accenni, insomma, in questo senso, senza particolarmente poi riconoscere questa eredità. Quindi è un personaggio secondario, una filosofa poco conosciuta anche per la breve vita che ha avuto, le sue posizioni sempre molto intere, intransigenti, ma che merita in effetti di essere raccontata.
Essere raccontata, ci diceva Guia Risari, ma qui non è tanto Simone Veil che viene raccontata da un'autrice esterna, ma è la stessa Simone Veil che prende la parola, dice io, e si racconta in questo immaginario taccuino. Come mai ha scelto di far parlare in prima persona Simone Veil?
Allora, prima di tutto, questo era un modo per avvicinare immediatamente il personaggio. L'altra cosa particolare è che proprio nella vita di Simone Veil c'è un vero e proprio iato tra il personaggio pubblico, no? La persona che pensava alla politica, che guardava gli sviluppi del partito operaio in Germania, che si occupava dei minatori, dei disoccupati, che proponeva una nuova modalità di insegnamento, e che appunto manifestava un certo rigore, anche, ripeto, dell'intransigenza, cioè era capace di, con un gesto della mano secco, no, come quasi un karateka, di bloccare una conversazione, dire la sua e andarsene, quindi molto netta. E invece la persona che nelle sue relazioni intime era molto affettuosa, molto umile, piena di umorismo, e questa voce che io ho cercato di recuperare, non tanto appunto la voce della pensatrice, no, sdegnata oppure comunque in rivolta, ma la voce della persona che si è accommiata da tanti aspetti della sua vita, tante persone, e che lo fa in solitudine, però accompagnata da questo alter ego che è un diario tattico. taccuino. Ovviamente questo è un escamotage immaginario, Simone Weil ha tenuto un lunghissimo diario per tutta la sua vita, sono circa 3 grossi volumi.
Quindi sono questi diari di Simone Weil le fonti del suo testo, Guia Risari, del suo testo in cui emerge davvero tanto il lato affettuoso e umile di questa grande donna del Novecento. Perlomeno è quello che io ho colto e che penso che i giovani lettori che per la prima volta magari si accostano a Simone Weil possano cogliere.
Allora, io mi sono basata in parte sui diari e in parte anche sulle testimonianze indirette della famiglia e di amici che sono stati autori di biografie, quindi ho letto stralci della corrispondenza di Simone Weil, dai quali emerge questa simpatia, no? Se nel pensiero di Simone Weil domina una compassione che le fa assumere spesso delle posizioni ortodosse, di netto rifiuto, di attacco, ecco, invece nei rapporti personali Simone Weil era proprio animata da una grande voglia di far sorridere gli altri, proprio di cullarli. Per cui anche in questo senso si può leggere fino all'ultimo il fatto che lei nascondesse alla propria famiglia di essere in fin di vita, no? Ma proprio gli ultimi giorni prima di morire scrivesse piuttosto lettere divertenti, anche inventandosi aneddoti mai avvenuti. Insomma, ecco, questo aspetto di lei, no? Questa gentilezza profonda, mi sembrava proprio la voce giusta da attribuire a una persona che ripensa alla propria vita, che diventa un po' amica di se stessa, ecco.
Oltre a questo taccuino in cui emerge, come ci stava dicendo, la gentilezza di Simone Weil, lei, Guia Risari, ha scritto recentemente un libro completamente diverso, ma inerente sempre al tema della nostra puntata di libri di libri, perché si intitola Il Decamerino. È un libro per bambini, un libro di racconti che si ispira appunto all'autorità di Boccaccio.
Per me l'incontro con Boccaccio è stato un innamoramento totale, al punto che ho rischiato anche di boicottare la mia carriera scolastica perché ho incontrato il Decamerino, cioè il Decamerone, mi ritrovavo a continuare a leggere le novelle, ce n'erano per me assegnate troppo poche, quindi durante le ore di letteratura, ma anche durante altre ore, io andavo avanti a leggere.
In questo Decamerino sono i bambini a raccontare, si inventano delle storie, sono dei bambini di oggi.
Sì, sono dei bambini di oggi. Dunque, io sono un'appassionata in effetti di storie e tradizioni popolari, ma anche di quei racconti che quasi quasi fanno più parte della tradizione antropologica, che forse un letterato troverebbe insomma ingenui e quantomeno strani, no?
Infatti lei scrive nella parte finale: io amo i racconti, non solo quelli perfetti, ma anche quelli che appaiono appunto strani, diversi, incompleti.
Sì. Beh, basta fermarsi in un qualsiasi bar, ascoltare qualche vecchino che racconta delle storie, insomma, non sono sempre storie che hanno un capo e una coda come siamo abituati, no? Sono storie che a volte rimangono lì sospese e sono storie che virtualmente quindi continuano o hanno sviluppi differenti a seconda di come ce le immaginiamo.
Con Guia Risari abbiamo parlato dei suoi libri Il taccuino di Simone Weil, Rue Ballue, da 9 anni, e Il Decamerino, Mondadori, da 8 anni. E siamo alla parte finale della nostra trasmissione, quella delle segnalazioni. Allora, intanto ricordo che oggi abbiamo parlato principalmente de La cena del cuore, 13 parole per Emily Dickinson di Beatrice Masini, e del taccuino di Simone Weil di Guia Risari, entrambi editi da Rue Ballue. E ricordo che i libri che ho citato in apertura erano Il maestro nuovo di Rob scritto Buiea, edizioni Rizzoli, Nelle pieghe del tempo di Madeleine L'Engle Giunti, Essere un gatto di Matt Haig Salani, Bambini acquatici di Charles Kingsley, edito in italiano da Robin, e L'anonima fine di Radice quadrata di Alessandro Mari, edizioni Bompiani. Per quanto riguarda invece la vetrina di novità, farei una segnalazione oggi rivolta ai bambini più piccoli. L'albo illustrato che ho tra le mani si intitola Aspetta. È molto bello, ci sono solo due protagonisti, una mamma e il suo bambino, e solo due parole: presto della mamma trafelata che, trascinandosi dietro il bambino, attraversa pagina dopo pagina tutta la città per andare a prendere un treno, e aspetta del bambino che si ferma a gustarsi le mille piccole cose di cui ogni bambino sa meravigliarsi: accarezzare un cagnolino, salutare un operaio che è al lavoro sulla strada, guardare un insetto, leccare le gocce di pioggia. E in questo contrappunto di presto della mamma e aspetta del bambino sarà il saggio richiamo al qui e ora dell'aspetta a dare l'armonia finale alla storia. Questo albo è di Antoinette Portis, si intitola Aspetta, è edito dal Castoro ed è adatto a bambini a partire dai 2 anni e mezzo. Noi abbiamo concluso per oggi la nostra puntata di Geronimo. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e un cordiale a risentirci.